Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite. Fatemi solo dire che non so voi, ma questa storia della fuga dei cavalli pronti per la parata di domani 2 giugno, lo stupore tra virgolette di alcuni commentatori di fronte allo spavento di queste meravigliose creature che si sono, oltre a trovarsi in una situazione come vi potete immaginare estremamente caotica, si sono trovati pure qualcuno che faceva le prove dei fuochi d'artificio, insomma, ecco, faccio fatica a commentare perché mi fa stare un po' male. Mentre mi piace che grazie al coordinamento, diciamo così, tra l'Università degli Studi Milani Bicocca e l'Università di Pavia, Vertical Verde, insomma tutto un gruppo di scienziati, e sono riusciti a mettere in salvo l'ultima popolazione milanese del Ceramix Cerdo, che è poi noto anche come il cerabice della quercia, un coleottero preziosissimo. Insomma, c'è stata tutta un'operazione complessa che è arrivata a buon fine, ma poi magari ve lo racconto nei prossimi giorni. Ma do subito il bentornata alla nostra ospite. Sto parlando di Sabrina Giannini perché, come stiamo facendo, insomma, da quando è cominciato il nuovo ciclo di Indovina chi viene a cena, la trasmissione su Rai 3 in onda il martedì alle 21:20, facciamo insomma due chiacchiere di spiegazione, di ragionamento su quel che è andato e quel che andrà. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Eccoci Sabrina. Senti, se prima di fare due ragionamenti sulla puntata scorsa e la puntata che vedremo domani sera, sì. Certo che insomma essere attaccati così clamorosamente, mi viene da dire, in una manifestazione come quella di Coldiretti, fa un po' effetto o no?
Ma guarda, più che effetto, sei stata molto brava a usare questo termine.
Sì, come hai visto, mi sono arrampicata dappertutto.
Sei un po' arrampicata sui specchi, per non dire indecorosa, indecente, eccetera. Ma guarda, allora, a parte l'atteggiamento di Ettore Prandini, bello abbronzato, che richiama l'attenzione di Giorgia, come sì, dice lui, no? Sì. Quindi anche questo modo amichevole che hanno tra loro. Ora, noi sappiamo benissimo che Coldiretti ha un ascendente particolare non solo su questo governo, cioè diciamoci anche le cose come stanno, sì. No? Però mi sembra che con questo governo abbia una particolare, come dire, proprio, ci sia proprio anche l'empatia oltre che l'interesse generale, perché chiaramente sebbene esagino con i numeri secondo molti dei soci, Coldiretti forse non ha 1 milione di soci, ma questo non è importante. Quello che conta è che perdono molti soci perché chiudono le aziende che loro dovrebbero proteggere. Allora, davanti a un attacco così, che voglio ricordare, insomma, non dice di chiudere certi programmi che demonizzano il suo parere l'allevamento, perché sostiene che l'allevamento italiano sia il migliore del mondo, il più sostenibile, ecco, questo non è vero, e non solo questo non è vero, noi lo dimostriamo con i fatti e facciamo vedere le alternative di un'agricoltura diciamo più sana, e pur facendo vedere tutto questo, almeno noi siamo questo. Io anche quando facevo report cercavo sempre nelle mie inchieste di far vedere che c'era anche un'alternativa. E siccome nell'allevamento, tu sai benissimo, insomma, che io non mangio derivati animali, ma se vogliamo essere corretti nella definizione di allevamento, esiste allevamento intensivo e allevamento estensivo. Sì. Il problema è la quantità. Sia nell'agricoltura che nei derivati animali, peraltro eccessivamente mangiati, per non dire molto spesso dannosi, quando sono con quelle declinazioni che sappiamo, di allevamento intensivo, pieni di antibiotici, eccetera. Allora, il discorso è: ma da che parte veramente sta col diretti, quando è il momento di distribuire i fondi, dove col diretti insieme alla sua lobby Coppa Cogeca in Europa decide, certo che incide tantissimo nelle scelte dei criteri di attribuzione dei soldi, che sono, ricordiamolo, il budget, il secondo budget più importante della Comunità Europea è quello dell'agricoltura. Perché? Perché ci sono dietro i voti. Ebbene, noi abbiamo fatto vedere più di una volta che quei soldi vanno a chi fa chimica, a chi ha i consorzi che usano soprattutto chimica, agli agricoltori, anzi ai grandissimi fondi, perché ormai l'attribuzione viene data ancora con il criterio feudale in base a quelli che sono gli ettari che hai. Quindi più grande sei e più tu hai soldi. Quindi vuol dire che più sei grande, più hai milioni di euro nostri, sì, con i quali poi compri, come abbiamo fatto vedere noi più di una volta, le piccole aziende che falliscono. Quindi la domanda che io faccio sempre è: esistendo, e lo dico anche in questo mio post che sta girando adesso sui nostri social, ma io dico una cosa, noi dimostriamo che esiste un'agricoltura diversa, dimostriamo che è possibile, quella proprio che dice Prandini che dovremmo in realtà esaltare. Ma loro che cosa esaltano? Loro finanziano la peggiore. Noi semmai facciamo vedere i piccoli agricoltori che fanno fatica ad arrivare a fine mese, a fine anno, perché non hanno le sovvenzioni che vanno ai grandi, certo, a quelli che usano i semi brevettati, a quelli che impongono i pesticidi. Quindi quello che mi dà fastidio è l'ipocrisia che sta dietro i commenti e quello che sono le esortazioni, non dico a chiudere certi programmi perché tra le righe era così, ma addirittura di mettere programmi equivalenti sulle altre reti.
Sì, come se le altre reti non parlassero in termini più o meno idilliaci, con tanto di mucche al pascolo e via di seguito, insomma. Quindi
certo, perché un po' quella è la propaganda, no? Invece quando noi facciamo vedere che ci sono sì quelli idilliaci, ma che non sono finanziati, ecco lì non va più bene. E lì non va più bene, bisogna far capire all'italiano, attraverso certi programmi che non cito, che è tutto bucolico, che i formaggi sono fatti dalle vacche al pascolo. E allora quella è propaganda pura. E allora diciamo la verità, le proporzioni quali sono? Quali formaggi, quali prodotti vengono prodotti con animali liberi nei prati? Quella è una falsità che viene, diciamo così, anzi, che è la copertina verde, però se lo diciamo noi, perché diciamo anche qual è la parte negativa, siamo in realtà da censurare. Se invece lo dice un programma che fa vedere solo la copertina verde e non dice la verità, quello va bene. Sì. Voglio dire una cosa ai nostri ascoltatori, sì, ai tuoi, che sono spesso equivalenti ai nostri, sì, come mai le inchieste sono solo su Rai 3? Ma facciamocela sta domanda, fatela su Rai 1 l'inchiesta, ma fatela davvero, perché la parola inchiesta significa indagine, investigazione, denuncia. Fate la denuncia su Rai 1, non esiste denuncia su Rai 1. Come mai non esiste la denuncia? Perché la gente non deve sapere, questo è punto.
Sì, quindi grazie Sabrina per aver risposto a questa mia impertinente domanda, si fa per dire, e andiamo a vedere un po' che cosa, insomma, intanto che cosa abbiamo visto la settimana scorsa, giusto sottolineiamo un paio delle cose più interessanti, insomma più forti della...
Ma guarda, noi abbiamo fatto vedere, come sempre tu sai, molto ricca il nostro programma, è fatta da tante inchieste all'interno di una stessa puntata. Innanzitutto io ho fatto questo viaggio in Indonesia e l'ho diviso in tre parti. La prima parte è quella dell'olio di palma. Io sono tornata dopo 11 anni, ai tempi io feci un'inchiesta su Report che cambiò radicalmente in Italia l'utilizzo e l'impiego di olio di palma. Sì. Moltissime aziende, anche la Coop peraltro, la cito, tolse dai propri prodotti tutto l'olio di palma, inserendo quello di girasole, che certamente è un olio che ha il suo impatto, ma non ha l'impatto sulla sia sull'ambiente che sulla nostra salute, per ragioni che poi abbiamo raccontato nel programma, ad alte temperature come, o con l'uso di solventi non spremuto a freddo, l'olio di palma contiene appunto una particolare sostanza che fa particolarmente male rispetto agli altri oli, e soprattutto ne sappiamo che l'olio ideale è l'olio extravergine d'oliva. Detto questo, ho fatto vedere 11 anni dopo quel servizio, sono tornata. Ovviamente tutte le aziende mi hanno sbattuto la porta in faccia, non mi hanno fatto vedere dentro le loro piantagioni, dove peraltro vivono i lavoratori. Allora, far vivere dentro dei lavoratori importati da altre zone dell'Indonesia e non fartele vedere, io ti sto parlando dei più grandi fornitori, delle più grandi aziende dolciarie, inclusa una italiana. Allora, voglio dire, perché? Noi l'abbiamo chiesto veramente a tutte, alla Wilmar, alla Sitra, a tutti i più grandi fornitori, no? Mentre 11 anni fa mi fecero vedere, ovviamente fino a un certo punto, non mi fecero vedere la piantagione, non mi fecero vedere la raffineria, però almeno mi diedero un'intervista in Malesia, quest'anno manco quello, né in Indonesia né in Malesia, perché noi abbiamo chiesto anche in Malesia. Cosa vuol dire questo? Vuole dire che noi abbiamo dimostrato come in tutti i settori, che siano quelli del pitone e delle borse, sia quello del caffè defecato dallo zibetto, sia dell'olio di palma, diciamo così che il filo conduttore era che i primi anelli della catena guadagnano sempre pochissimo.
Certo.
E allora c'è qualcosa che noi ci dobbiamo anche domandare. A me va benissimo, si fa per dire, visto che non c'è un'alternativa migliore, volete dire e ci vogliamo dire ancora una volta che il capitalismo è l'unica soluzione, ho capito, però tutto c'è un limite, e soprattutto non concepisco che i primi anelli guadagnino 5 euro al giorno, mentre i signori Wilmar, Ferrero, Mars, Nestlé, tutti i fondi che posseggono, sia quello che i francesi che fanno le borse di pitone, sono gli uomini più ricchi di Francia, Arnaud e Pinot, sia tutti quelli che commerciano il caffè dello zibetto defecato da questi poveri zibetti chiusi nelle gabbie e guadagnano cifre immense, ma all'origine, io sono andata all'origine, c'è una grande povertà, un sottopagato, una roba indecente. Allora c'è qualcosa che non va, e qui non è che c'è una equa distribuzione, al di là dell'etica dello sfruttamento degli animali indecente, del massacro di questi animali che non vi ha fatto vedere, tra l'altro sta girando in questo momento sui social uno spaccato della puntata del pitone, e sta facendo delle impressionanti condivisioni, perché il pubblico di Instagram soprattutto non è lo stesso pubblico della televisione, io spesso spero di sì, ma non è sempre così, non le aveva viste e rimangono impressionati dalla crudeltà. E guarda che io che ero lì con questo odore, questo schifo, pensavo alle donne e agli uomini, perché pure gli uomini si comprano le cose di pelle di pitone, di serpente, cosiddetto pregiato, se quando in questo servizio, anche questo social che sta girando, dico voi che vi mettete queste cose addosso, non avete idea dello schifo, dell'odore, del sangue, della povertà che c'è dietro tutto questo. Un solo pitone che vale migliaia di euro, se diventa borsetta, sai quanto viene pagato? Un euro.
Lo so perché ho visto la trasmissione, quindi lo so.
Quindi a me questo sistema non va bene. Può andare bene ad Aldo Grasso, visto che mi ha criticato l'ennesima volta, ma non va bene a me. Può andare bene a un giornale padronale, ma non va bene a me, ok?
Senti Sabrina, quindi questo è quello che abbiamo visto nella puntata di martedì scorso, assieme a molte altre cose, ma dacci un assaggio di quello che vediamo domani sera.
Una puntata bellissima, anche questo. Devo dire, guarda, lo dico anche perché ho dei collaboratori splendidi, mi hanno fatto veramente delle cose incredibili, quasi tutte all'estero, perché come spesso ti dico, secondo me noi non possiamo tenere sempre il naso soltanto su Garlaspoli, come certo. In Italia, e se, e come dirò domani, noi oggi paghiamo tutto di più, se noi oggi abbiamo un problema serio nella loro agricoltura, perché non arrivano i fertilizzanti dallo stretto di Hormuz? Perché quei fertilizzanti vengono fatti col petrolio. Ma vogliamo renderci conto, anziché continuare a fare i talk di quello che sta succedendo, spiegare che abbiamo un sistema sbagliato, spiegare perché noi dipendiamo da quei fertilizzanti, perché hanno voluto quell'agricoltura. Esiste un'agricoltura che può fare a meno di quei fertilizzanti, che è quella che facciamo vedere noi, non col diretti, quella che vorremmo che venisse finanziata, non col diretti. Allora, quando noi spieghiamo, e noi spieghiamo, Cecilia, le ragioni per le quali succedono le guerre, anzi questa volta andremo, e per la prima volta in Italia si vedrà una bellissima inchiesta fatta da Floriana Buffon di cosa succede veramente agli animali rimasti in Ucraina e a chi eroicamente, no guarda, non ci sarà niente di
dico
succulento.
No, il mio era, pensavo a quelle povere, a quei poveri animali, ecco, come sempre agli animali.
Esatto, è un disastro umano, ma come sempre il disastro umano si lega poi all'ambiente che verrà ed è pesantemente inquinato, e ricordiamoci che il grano, e noi vedremo con quale eroismo alcuni giovani agricoltori cercano di proteggere, in che modo incredibile, sparando i droni, di proteggere il loro grano, e vedremo come dei veterinari eroici cercano di salvare gli animali che sono stati presi dallo zoo, dalle case, cioè è una roba quella che sta succedendo per causa di Putin, che solo per questo, al di là dell'ovvio, no? Cioè dell'impatto umano che ha questa guerra, ma è l'impatto, cioè l'inquinamento delle bombe rimarrà decenni, e questa roba qua ce la mangeremo anche noi nel grano che importeremo e che continuiamo peraltro a importare dall'Ucraina, il mais, l'olio di girasole. Cioè noi ci dimentichiamo, quando parlano questi signori nei vari talk show, pure di una certa sinistra radical chic, perché è così, perché tu non puoi continuare a dire cosa non va nel mondo ma spiegare le ragioni economiche che ci sono dietro questo sistema. È facile criticare Trump e la Meloni, ma non dire che è il sistema in cui noi siamo, nei consumi che noi abbiamo voluto, che non spieghiamo chi le vuole queste cose in Europa. C'è una certa sinistra, dovrebbe anche domandarsi cosa ha votato fino adesso, anziché spingere i 400 miliardi della PAC verso un'agricoltura rigenerativa che non avrebbe bisogno di questi fertilizzanti. Cioè c'è anche una grande colpa di questi giornalisti che non spiegano le ragioni che devono far cambiare e che dovrebbero spingere un cambiamento economico. E sai perché? Perché quei programmi, tanto radical chic, sono pieni di pubblicità. Anch'io la pubblicità, come ho scritto in risposta ad Aldo Grasso, ma io ho un dovere verso i cittadini, verso le persone che pagano il canone, ma in generale verso le persone che guardano il mio programma, e dovrebbero averlo anche certi giornalisti che lavorano per le TV commerciali, punto. E qui te lo dico perché quando io vengo criticata, vengo considerata da un critico, peraltro voglio dire ancora accreditato come tale, che sono la giustiziera della notte, beh forse perché serve giustizia.
Sì, e guarda che insomma sono... Viene da pensare, guarda quante medaglie, ammetto so che te ne importi delle medaglie, comunque attaccata da qua, attaccata da là, insomma vuol dire che proprio il tuo percorso è un percorso che evidentemente mette il dito nelle piaghe. Del resto, come dice Alessandra, grande giornalista, lucida e appassionata insieme, grazie di cuore, ecco, perché poi queste cose chi... Le segue, insomma, coglie l'insieme. Senti, a proposito di domande che ci stanno facendo, Nicola dice: quando un servizio su solari cosmetici e creme varie, dice Nicola, ma in realtà diciamo che la prima puntata un po' ha toccato, non i solari in specifico, ma
sì. Sì, quella la seconda. Sì, sì.
Scusami, sì, no, nel senso che lui chiedeva quando farai un servizio. Allora vai a vederti su Rai Play la seconda puntata, giusto?
Esatto, la seconda. Ecco. La seconda abbiamo parlato, certo, abbiamo parlato anche di cosmetica, peraltro un altro di quei mondi dove ovviamente facendo loro molta pubblicità, no? Guai a toccarli.
Certo.
Io guarda, su questa cosa qua, Cecilia, tra l'altro scusa, lo sai cosa penso, no? Cioè io penso che una TV di Stato, chiamiamola così, non dovrebbe avere pubblicità, perché le pubblicità condiziona il palinsesto, condiziona. Cioè non è solo la politica che condiziona, sono diversi fattori, perché uno dice la politica, ma la politica è manovrata anche, no, da certi interessi. Adesso per esempio settimana prossima, martedì, cioè domani, io parlerò anche del nuovo decreto sulla caccia che è passato al Senato, quindi vi pregherei di vedere, perché non so se l'avete notato, sono l'unico programma che parla di caccia e questo vi assicuro per me è estremamente penalizzante. Cioè ogni volta che parlo di caccia si scatenano i parlamentari che sono lì a guadagnare un sacco di soldi in Parlamento europeo, 15.000 al mese, 10.000 in Italia, soltanto per fare gli interessi, o quasi soltanto, del mercato delle armi, dei cacciatori. E vi dirò una cosa domani importante, che quello che si sta cercando di fare, guarda caso sempre una ben nota associazione degli agricoltori, è di prendere dei fondi privati, far venire cacciatori dall'estero e spostare, questo lo dicono gli agricoltori, usare fondi comunitari per arricchire chi ha questi fondi solo per la caccia, oltre a considerare l'inquinamento enorme che è dovuto alle munizioni di piombo.
Certo.
Quello che è il filo conduttore di questa puntata bellissima, pensa che noi partiamo dalle pentole, dal teflon, ricostruiamo questa sostanza chimica cancerogena, teratogena, e ancora una volta provata sugli animali, ma hanno nascosto tutto, perché noi dobbiamo ricordare una cosa: il teflon, il rivestimento antiaderente sia per le pentole sia per gli abiti in generale, tessuti tecnici, è stato fino a 6 anni fa sul mercato, almeno in Italia, ma c'è dietro, c'è una storia che è molto più grande di quella di Harry Brankovich, per capire, un inquinamento immenso in America, in West Virginia, ma un inquinamento immenso anche qua in Veneto, è la stessa sostanza che produceva il teflon che ha inquinato il Veneto, che ha inquinato tutti gli alimenti che sono prodotti in Veneto. E sai perché se ne è parlato poco? Per questa ragione che ho appena detto, perché il Veneto non doveva diventare la terra dei fuochi nord. Complimenti, perché mentre al sud, vero, non hanno avuto protezioni politiche evidentemente di sorta e non sono riusciti a trattenere questa cosa mediatica, che peraltro è giusta, invece nel Veneto, no, sono riusciti benissimo a far parlare della Miteni. Bene, noi non solo parleremo di questo, perché c'è stata una sentenza che finalmente ha condannato questi delinquenti, e poi ancora una volta vorrei dire alle persone perché gli italiani si appassionano tanto a un caso di un indagato che potrà aver ucciso sta povera Chiara Poggi, ma 8 delinquenti che hanno inquinato mezzo Veneto, che hanno fatto arrivare una cosa cancerogena nelle tavole di tutti, ne l'avete mai visti?
Certo
noi
che no.
Li faremo vedere, perché i veri criminali vanno fatti vedere. Ma non è giustizialismo, come direbbe qualcuno, è la verità, sai cosa, Cecilia? È la percezione della pericolosità sociale. Per te è più pericoloso uno che ovviamente uccide una persona, ma questo è chiaro, no? È pericoloso, ma l'ha già fatto, e quindi la televisione ne parla costantemente, comunque sia purtroppo quella persona è morta ed è giusto scoprire la verità, o è peggio sapere che queste persone sono a piede libero e che hanno spostato l'inquinamento prima dall'America al Veneto e dal Veneto adesso all'India?
Ma questo sappiamo che sono appunto verità scomode che danno fastidio e che non piace si possano vedere, ma per fortuna c'è Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, che va in onda domani martedì, mi sembra proprio una puntata imperdibile quella di domani, alle 21:20 su Rai 3. Guarda, io non vedo l'ora di vederla. Davide dice: incredibile, eccezionale giornalista, potete dare qualche riferimento, links, eccetera, eccetera. Allora, Indovinaz chi viene a cena è sui social, quindi lo trovate su Instagram e Facebook, ma soprattutto le puntate andate in onda le potete vedere su Rai Play, e invece la puntata che vedremo domani è alle 21:20 su Rai 3. E io ringrazio Sabrina Giannini come sempre per essere stata con noi e per, soprattutto per il suo lavoro.
Io ringrazio voi, mi raccomando, se potete guardatela, poi io preferisco ovviamente che voi la guardiate in diretta,
certo.
Ma soprattutto condividetela, perché quando mi scrivono gli insegnanti, Sabrina, noi facciamo vedere agli studenti, no? Ecco, per me quella è, cioè, se noi facessimo vedere il mio programma a tutte le scuole di ordine grado, io penso che noi avremmo una società quantomeno più consapevole, ecco, non so se più giusta.
E come sempre la consapevolezza è il primo tassello per costruire un futuro. Ti ringrazio moltissimo, Sabrina. Complimenti,
grazie,
come sempre.
Ciao.
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 Ciao, a domani. A domani. Credo proprio puntata da non perdere, quella di domani 21:20 Rai 3. Sì, lo so che teoricamente è la concorrenza, però intanto loro sono televisione, noi siamo radio, dai. Insomma, c'è tante cose che non vanno da tutti i punti di vista, anche questa questione delle guerre, lo sapete, io... lo ripeto ogni volta che si può, le guerre sono anche guerre contro l'ambiente, le conseguenze continuano. Però io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì, perché domani festa della Repubblica, il Radio Popolare ha un palinsesto molto speciale che celebra gli 80 anni della Repubblica, e quindi noi festeggiamo, noi armadilli veramente sereni su questo, e ci sentiamo mercoledì. Un grande abbraccio da Cecilia Di Lieto.